La mia riflessione di oggi, come avete già visto dal titolo, si pone su un altro piano, ma soprattutto si pone su un piano, come dire, disciplinare un po' diverso da quello che abbiamo ascoltato in questi giorni, perché la prospettiva del mio discorso è la prospettiva sociologica. Io sono una sociologa, in particolare una sociologa della religione, e quindi questo vi dà anche la misura del metodo che utilizzerò. Il titolo della relazione è Donne e Concilio Vaticano II, da uditrici a teologhe. Il mio intento, spero di riuscire a portarlo a termine, è quello di fare appunto questo percorso dal concilio, e quindi dal ruolo delle donne nel concilio, fino ad oggi. E in particolare io voglio arrivare proprio alle teologhe a partire da un'indagine empirica condotta proprio negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, quindi ancora diciamo in corso di elaborazione. Per cui vi chiedo di cambiare programma in qualche modo, no? come si fa alla radio, ma un po' anche di riportarci ai discorsi sul concilio di questi giorni. Giovanni XXIII nel 1959 invia a tutte le diocesi del mondo 2812 questionari, 2150 dei quali sono ritornati compilati. Con questi questionari voleva preparare il concilio e voleva rilevare quali erano i problemi più importanti che vivevano le chiese, in modo che si potessero elaborare i vota al concilio. Possiamo dire che Giovanni XXIII, no, quando si diceva nei giorni scorsi non sapeva, non aveva un progetto per il concilio, in realtà il progetto l'aveva. Probabilmente viene valutata la richiesta che Giovanni XXIII fa alle diocesi, a tal punto che non emergono da questa inchiesta elementi significativi, soprattutto in ordine alle esigenze del ruolo della donna nella Chiesa. E infatti, come avviene spesso, il questionario viene compilato in maniera burocratica come una delle tante richieste della Curia Romana, e quindi si risponde in maniera curiale. Ci sono però delle eccezioni, perché in alcuni vota dei padri conciliari, in risposta ai quesiti del 1959, segnalano la vivacità e anche la libertà dei problemi aperti sul piano dei bisogni della vita religiosa e in particolare delle religiose. Cioè, inizialmente quando si parla delle donne si parla delle religiose. Non tutte le indicazioni in questo senso poi verranno recepite nei documenti ufficiali. Ciò si spiega anche per il fatto che, come noi sappiamo, un terzo dei padri conciliari erano religiosi. Giovanni XXIII era consapevole dei profondi mutamenti che la modernità aveva prodotto nella società e di cui la Chiesa non solo risentiva, ma era chiamata a dare delle risposte adeguate. La consultazione, perciò, tramite uno strumento proprio delle scienze sociali, era il tentativo di cogliere tali cambiamenti, così come erano percepiti nelle singole realtà territoriali del mondo. Si diceva in questi giorni come nel progetto del Papa il concilio non era dottrinale, già Don Umberto Muratore lo diceva nella sua prolusione, ma era assolutamente necessario per la Chiesa capire il mondo e la sua modernità. Il mondo era cambiato e il Concilio avrebbe fatto i conti con tutti gli aspetti di questo mutamento. C'erano comunque degli ostacoli alla realizzazione di ciò. I padri conciliari non si conoscevano tra loro, non erano abituati a lavorare insieme e molti di loro non erano venuti a contatto con i problemi della modernità. Così che nei vota prevalgono posizioni conservatrici o lontane dalle intenzioni del Concilio. Tuttavia non può essere dimenticato il ruolo dei periti di grande valore, teologi come Lubin, Congar, Rahner e Danielou, che erano nominati da Giovanni XXIII, insieme a Kung e a Murray, nominati da Paolo VI. Alcuni di questi, noi sappiamo, erano stati già censurati dal Sant'Uffizio. Molti segnali del cambiamento della società erano presenti già dalla fine dell'Ottocento e in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale ed esigevano una forma mentis nuova e nuovi strumenti per affrontare questi problemi. La ricostruzione, questi problemi erano dati dalla ricostruzione dopo i conflitti bellici, in particolare dopo il secondo, che ancora non erano compiute. E ancora era presente una frammentazione sociale, il soggettivismo, l'individualismo, che non riuscivano a creare assetti comunitari. Sul piano politico erano caduti i regimi totalitari, anche se non tutti. Si era nel pieno della guerra fredda e si temeva per un terzo conflitto mondiale. Tutto questo era presente al Concilio. Le spinte verso la democrazia erano parziali e confuse e si era ancora alla ricerca di una partecipazione democratica e libera. Ma quello che a noi ci interessa è che emergono nuove soggettività, in particolare la soggettività delle donne. Nei paesi di lingua tedesca il movimento cattolico femminile, quindi in Germania, in Austria e Svizzera, era molto forte. C'erano molte associazioni di insegnanti cattoliche, la Lega delle donne cattoliche, delle giuriste, sia nell'Ottocento che nel Novecento e nei periodi del secondo dopoguerra. Attive sono anche in Svizzera, sebbene il voto alle donne sarà concesso nel 1971 per l'opposizione della Chiesa nel 1959. In America la situazione era ancora più avanzata. L'americana Mary Daly, che era una teologa protestante, aveva conseguito il dottorato in Germania, dove ciò era possibile, e scrisse lei stessa un testo per i padri conciliari. La stessa Elisabetta Fiorenza Schussler sottolineò il ruolo della teologia femminile in campo cristiano, auspicando comunità di studi ecumenico. L'altro problema di cui si discuteva in taluni ambienti cristiani fu quello del sacerdozio delle donne. Nelle intenzioni di Papa Giovanni, il Concilio doveva porsi in ascolto delle donne, accogliendo i segnali di cambiamento nel mondo femminile, non solo a livello individuale ma collettivo. Ciò accadeva non solo per rivendicare e protestare, ma per affermare diritti e dignità di persone. Le donne cosa chiedevano alla vigilia del Vaticano? Chiedevano quello che lo stesso Karl Rahner aveva pronosticato, affermando che la donna è affidata alla donna. In definitiva, negli anni Sessanta, le richieste delle donne credenti avvengono tutte all'interno della Chiesa. Negli anni Sessanta già le donne in Italia e in Europa, ma dappertutto, leggono i primi testi femministi, però ancora di più leggono la Bibbia e vogliono fare teologia in prima persona. Nel 1962 viene riconosciuto il sacerdozio alle Valdesi. Giuseppe Ruotolo, vescovo di Ugento Santa Maria di Leuca, e León de Uriarte Bengoa, vicario apostolico di San Ramon nel Perù, nel corso del 1959 chiesero di ripristinare il diaconato femminile. Alcuni di questi problemi entreranno direttamente nelle commissioni conciliari. Durante la preparazione del concilio giunse a Roma anche la petizione di Gertrude Einzelmann e di un gruppo di donne sul sacerdozio femminile. Il ruolo delle donne italiane in questo fermento è notevole, ricordo soltanto alcuni nomi, ce ne sono tanti altri. Antonietta Giacomelli, della corrente del modernismo, la quale era convinta che la valorizzazione delle donne dovesse passare dalla conoscenza della Sacra Scrittura e dalla patristica. Poi ancora Valeria Paola Pignetti, cosiddetta Sorella Maria, fondatrice dell'Eremo di Campello, che fu criticata dalla Chiesa per le sue amicizie, tipo Ernesto Bonaiuti, Don Primo Mazzolari, e che riuscì a creare una rete di credenti e nonne con un impegno che anticipò di molto il concilio. Ricordiamo ancora Elisa Salerno, Adelaide Coari, Elena da Persico, che avevano creato una sorta di femminismo cattolico impegnato sul piano sociale ed ecclesiale. Soprattutto Elisa Salerno aveva individuato nella cattiva interpretazione della Sacra Scrittura l'origine dell'esclusione della donna dalla società e dalla Chiesa Cattolica. Ricordiamo ancora nel 1962 Adriana Azzarri che pubblica La Chiesa Nostra Figlia, nel quale si prefigurava una riforma della Chiesa. E sono attive tante altre donne, tra cui Luigia Tincani, Chiara Lubich, eccetera, che eserciteranno una certa influenza sulle discussioni del Concilio. Il fermento nel mondo femminile alla vigilia era talmente vivace che la sera prima dell'apertura del Concilio, nel corso della conferenza stampa in lingua tedesca, una donna, Josefa Theresia Munch, chiede in maniera provocatoria: ma sono invitate anche le donne? Questa era una teologa tedesca che nel 64 scriverà insieme a Gertrude Einzelmann un libro dal titolo significativo Noi non taceremo più a lungo, e che si pone con un atteggiamento nuovo nella vita ecclesiale e nella riflessione teologica. Chiaramente ciò poteva avvenire solo dai paesi di lingua tedesca, dove le donne erano ammesse a frequentare le facoltà di teologia, che in Germania erano e sono statali, e alcune riuscivano a conseguire anche un dottorato. La riflessione sul ruolo della donna nella Chiesa va vista insieme alla riflessione sociale e politica della donna. A molte altre teologhe straniere, in particolare tedesche, scrivono lettere in preparazione al Concilio, nelle quali chiedono modifiche specifiche nella liturgia. Il terreno era perciò pronto quando giunse l'invito ufficiale alle donne religiose e laiche di partecipare come uditrici. Tuttavia, molti padri conciliari non accetteranno mai la loro presenza. A questo proposito si raccontano tante storie che magari così in maniera informale poi vi racconterò. Che sono simpatiche, affettuose, però rivelano la mentalità di quel periodo. E infatti molti padri conciliari furono indifferenti, spaventati e le evitarono per tutto il tempo dei lavori. Il 22 ottobre del 1963, a concilio iniziato, il cardinale Suenens manifesta in aula il suo disappunto per la mancata presenza femminile al concilio, chiedendo in aula: ma dov'è qui l'altra metà del genere umano? Anche Rosemary Gold, l'australiana che era in Italia, dall'esterno del concilio, sollecita la richiesta delle donne tramite alcuni padri conciliari, in particolare africani. Cioè le donne per entrare in concilio, per partecipare al concilio, cercano tutti i modi. Lo stesso Elder Camara va oltre la richiesta di Suelens dicendo che alle donne, però pensava alle religiose, i padri conciliari avrebbero affidato tutto ciò che non era strettamente sacerdotale. Le richieste provengono soprattutto dai padri dell'America Latina, dove le religiose sono molto preparate e svolgono un ruolo fondamentale nell'evangelizzazione e nella promozione umana. In realtà la Chiesa non aveva ancora le idee chiare sul loro ruolo, se non dal punto di vista canonico. Nel gennaio del 64, poche settimane dopo la chiusura del secondo periodo conciliare, vennero presentate a Paolo VI e a Cardinal Pericle Felici tre petizioni con le quali si chiedeva la nomina di donne in qualità di uditrici, al pari degli uomini già presenti nella precedente sessione, anche loro come uditori. La prima fu presentata dalla Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche e proponeva la Pilar Bellosiglio, Maria De Rostu, Carmela Rossi, Maria Vendrick, Rosemary Gold, Marguerite Five, Catherine Schaffer. Cioè questi nomi sono tutti nomi di come dire, responsabili mondiali o europee di associazioni femminili. Quindi dietro di loro ci sono migliaia di altre donne. La seconda petizione fu presentata dalla olandese Maria Vendrick, la terza da Vittorino Veronese, che era presidente dell'Azione Cattolica, e proponeva, alcuni nomi si ripetono, la Pilar Bellosiglio, Britt Maria Erickson, Marguerite Fives, Rosemary Goldig, che era molto, molto conosciuta, Caterina Schaffer, Maria Vendrick e Betty Villa. Ma solo nel settembre del 1964, una settimana prima dell'apertura della terza sessione, le donne sono chiamate come uditrici. Cosa dissero queste donne? Loro non dovevano parlare uditrici, dovevano ascoltare. Dalla ricerca meticolosa condotta da Pietro Doria nell'Archivio Vaticano si evidenzia che non furono chiamate tutte insieme, ma poco a poco, a gruppi. Prima le uditrici sono 17, di cui 9 consacrate, alla fine saranno 23, di cui 10 consacrate. L'autore negli archivi cerca le minute, gli appunti dei documenti di queste donne. Di alcune c'è molto, per esempio della Rosemary Goldi, anche di Ida Marenghi Marengo, invece di altre non c'è niente, anche questo è significativo. L'impressione che ne ricava l'autore è che non tutti i vota redatti dalle donne stiano nell'archivio del Concilio Vaticano II. Sembra che alcuni documenti redatti dalle suore e dalle religiose, uditrici anche loro, siano conservati negli archivi delle rispettive congregazioni. Ma non mi risulta che ci siano molti studi al riguardo. Una posizione diversa dalle laiche hanno le consacrate al concilio. Infatti, nel periodo preconciliare, esse vivono in una condizione di inferiorità. Si parla della vita consacrata solo per stabilire le norme alle quali attenersi. L'abito, per difenderle dal mondo, la scansione degli orari, l'andare a due, eccetera. Questioni molto, molto marginali. Anche le stesse consacrate rifiutavano, cosciamente o meno, di riconoscersi come persone umane. Ecco perché la decisione della chiamata di Paolo VI suscita in loro particolare commozione e gratitudine. La scelta di queste donne consacrate sembrò fatta con consapevolezza, in base al ruolo, l'istituto di appartenenza, l'ampiezza della rappresentazione, il paese di provenienza, anche se poi emergeranno pressioni e contrasti. Cioè, molti cardinali premevano perché fosse, per esempio, una religiosa, soprattutto per le religiose oppure l'altra. Se dovessero essere rappresentate le suore americane o più di quelle dell'Europa dell'Est, ecco, ci sono molte riflessioni a questo proposito. Alcuni ricoprivano molti ruoli di responsabilità ed erano conosciute già in Vaticano. Suor Costantina Baldinucci, anch'essa uditrice, è l'unica italiana a non mantenere il segreto, no? Dicevo che l'impegno era di mantenere il segreto, e a pubblicare nel 1967, subito dopo il Concilio Quinti, le memorie dalle quali ricaviamo molte notizie importanti. Le uditrici laiche e religiose diedero un contributo importante alla stesura dello schema 17, che poi divenne il 13 della Lumen Gentium. Il merito fu anche di Bernard Haring e di Monsignor Guano, che le valorizzarono. Quest'ultimo, quando lesse la lista delle donne proposte, disse: «Queste sono le donne della Chiesa di oggi». In questo gruppo vi erano anche Padre Congarre e Monsignor Wojtyla. Alda Miceli, che era stata già dirigente dell'Azione Cattolica e poi del CIF, membro di un istituto secolare e rappresentante degli istituti secolari, inviò a Cardinale Ottaviani la richiesta di inserire nella dicitura Congregazione dei Religiosi anche quella di istituti secolari. Le uditrici furono molto democratiche, non pensarono a loro stesse, si sentirono portavoci dei problemi reali di coloro che non erano presenti al concilio. Per esempio, la stessa Suor Costantina Baldinucci, che era molto attiva, organizzò nel febbraio del 65 due incontri, uno a Milano e l'altro a Roma, con le superiore, dopo aver inviato loro un questionario di preparazione per individuare i temi più urgenti, cioè non volevano parlare a nome personale. Lo stesso Cardinale dell'Acqua aveva affermato in realtà che il ruolo di uditrici non doveva essere inteso in senso passivo, dovevano partecipare alle commissioni incaricate di emendare e di integrare gli schemi dei documenti. E infatti loro trovarono, le donne, trovarono il modo di fare sentire la loro voce sia dentro che fuori le commissioni. Tra le laiche e le consacrate si creò subito un'intesa e si formò un gruppo di lavoro comune per individuare le questioni più urgenti da discutere. E Suor Mary Luke ebbe il compito di raccogliere i risultati di questi gruppi. Esse si considerano innanzitutto donne e vogliono individuare insieme quali siano gli obiettivi concreti e realizzabili per ridare voce alle donne nel mondo e soprattutto nella Chiesa. Diedero un contributo notevole anche le donne che erano attive all'esterno in vari modi, soprattutto le riviste dei movimenti e delle associazioni, in particolare quelle della Pro Civitate Cristiana e quelle dell'Azione Cattolica, offrivano informazioni sulla presenza delle donne in concilio e di quello che facevano. In esse si fa particolare riferimento alle prime tre che furono chiamate, Louise Monnet, Rosemary Goldi e Alda Miceli, ai temi che le uditrici laiche e religiose studiarono insieme. Ci furono anche alcuni episodi forti, diciamo così. La comunità dell'Arca, di piccola dimensione ma espressione di un cristianesimo di avanguardia, partecipò in maniera forte. Una ventina di donne della comunità proveniente da tutti i paesi, tra cui l'italiana Piera Maggio, durante l'ultima sessione fecero uno sciopero di 10 giorni, facendo pervenire al concilio un messaggio sulla non violenza, sciopero della fame, no? Sciopero della... che fu letto pubblicamente. Il cardinale Ercaro le aveva incontrate e probabilmente le loro istanze furono accolte nel capitolo sulla salvaguardia del creato della Gaudium et Spes. Anche Maria Vingiani non partecipò al concilio, ma fu presente nella stesura della Nostra Aetate. Era a Roma in quegli anni, per il privilegio di essere stata a contatto con molte personalità ecumeniche, Roger Schulz, che era presente al concilio, Kuhlmann, Congar e Chenu, e fu la prima a parlare di dialogo con le culture e con le altre religioni. Non solo influì prima e durante il concilio, ma noi sappiamo che poi diede vita a una delle esperienze ecumeniche che sono vive ancora oggi. Da questo punto di vista è anche preziosissimo il diario di un'altra donna, Angelina Alberigo, che visse intensamente il concilio senza mai essere presente per la frequentazione del gruppo di Bologna e del cardinale Ercaro. In esso si ricavano le questioni più spinose, delle quali si discusse anche fuori dal concilio, come per esempio la morale coniugale, il problema dei matrimoni misti, di religione mista. L'aspetto più interessante di questo diario è costituito dalle memorie, appunti, veline e commenti sulle difficoltà di alcune questioni, in particolare, come dicevo anche nei giorni scorsi, sul problema della collegialità. Ed emerge tutto il ruolo che ebbe il gruppo di Bologna. Nell'ultima sessione del Concilio, registra il diario di Angelina Alberigo, si prendono decisioni restrittive sull'ecumenismo, sulla libertà religiosa, lo vedevamo nei giorni scorsi, sulla relazione con gli ebrei, nonostante le premesse positive del periodo precedente. Chenu organizzò addirittura un seminario dal titolo significativo Trame segrete del concilio. E di fronte all'ottimismo dello stesso, ella scrisse nel suo diario che, cito, il concilio somiglia sempre più a un sinodo diocesano. Che cosa il concilio ha detto sulle donne nei documenti ufficiali? Rispetto alle attese e alla ricchezza dei contributi e delle personalità a cui abbiamo accennato, sembra poca cosa quello che esplicitamente il Concilio ha detto sulle donne. Alla fine del Concilio, noi sappiamo, ci sono messaggi per tutti gli esterni, gli artisti, i lavoratori, e così anche per le donne, perché tutto sommato, sebbene presenti come uditrice, sono considerate ancora estranee, come se non ci fossero. Il messaggio viene letto dal cardinal Duval e viene consegnato a Laura Cartasegni, accompagnata da Louise Monet e da Luz Maria Alvarez Icaza, che è l'unica ancora in vita delle uditrici del concilio. Il messaggio parla della metà dell'immensa famiglia umana. La donna è chiamata ad aiutare l'umanità e ad attingere alla sua umanità. Le ultime parole del messaggio sono dedicate al ruolo che spetta alla donna nel mondo e nella società. Insomma, viene detto di cogliere i segni dei tempi, no? Che è un elemento molto presente nel concilio. In una visione sociologica funzionalista viene raffermato, per evitare ogni equivoco, che la donna e la famiglia sono centrali se procedono dentro un binario sicuro per un sistema sociale armonico e ordinato. Nei documenti preparatori del De Ecclesia si criticano gli errori delle religiose nel passato eccessivamente preoccupate dell'attivismo, Si fa riferimento agli istituti secolari che inizialmente mancavano nei documenti preparatori e ad alcune questioni specifiche, come i voti solenni, la sobrietà, la funzionalità dell'abito. Si può trovare altro, comunque salto molte cose. Dalle richieste dei superiori e vescovi emerge lo sguardo maschile in fondo con il quale si guarda ai problemi. Anche se da tutti condivisa, la richiesta di concedere alle donne la possibilità, alle religiose, di trascorrere la possibilità di trascorrere dei periodi di riposo per attenuare la fatica della vita comune, specie monastica. Emerge con chiarezza la condizione di minorità nella quale vivono le religiose. Ancora più forte è il silenzio sul ministero ordinato delle donne. Già abbiamo citato prima Gertrude Einzelmann, che aveva lavorato per la campagna del voto delle donne, e pubblica i risultati in quegli anni di una piccola indagine sulla richiesta delle donne al concilio. E su 81 solo una chiede di discutere la questione femminile della Chiesa e del ministero ordinato. Lei stessa, infatti, scrive che agisce senza un mandato, ma ha fatto un passo irreversibile di cui il concilio si dovrà tenere conto in un concilio successivo. Del resto, alcuni vescovi si erano mostrati sensibili all'apertura del diaconato e del sacerdozio alle donne. Le richieste oggettivamente, comunque, nonostante quello che in genere si crede, sono poche e teologicamente poco fondate, ma costituiscono tuttavia un precedente importante. Nel dibattito dei padri conciliari non emergono interventi su questo tema, e anche nei documenti delle uditrici non si fa riferimento al ministero sacerdotale ordinato. L'unico intervento in questo senso è quello del vescovo di Atlanta, Monsignor Halliman, che chiede la fine dell'antropologia della subordinazione della donna nella Chiesa. Il dibattito è del tutto esterno al concilio. Anche Gino Concetti scrisse 3 articoli sull'Osservatore Romano nell'ultima fase del concilio su questo tema. Nei convegni organizzati in quegli anni dalle organizzazioni femminili, dal COPECIAL, viene richiamato il ministero ordinato per le donne. E il teologo Bernard Haring, presente all'incontro, afferma la necessità di rivedere il ruolo della donna nella Chiesa, ma il ministero ordinato, dice lui, è ancora prematuro. Negli anni successivi si continua a dibattere sul tema, soprattutto da parte dei vescovi dell'America Latina, e nel sinodo dei vescovi del 71 il cardinale George Flaif del Canada chiede alla Santa Sede di istituire una commissione di studio sull'argomento. Sappiamo che questa commissione istituita da Paolo VI lavorerà dal 73 fino al 75 e pubblicherà è presente solo una donna, Aparicio Valls, che pubblicherà un testo finale e alcune riflessioni solo lo scorso anno. No? Si diceva ieri Paolo VI che cosa fa dopo per realizzare alcuni impegni del Concilio. Per esempio, una di queste cose è l'istituzione della Commissione, anche se in definitiva poi la Commissione non decise niente. In definitiva, la donna al concilio è presente più come un oggetto di studio che come protagonista. Si parla della donna spesso in maniera metaforica: Cristo, la sua sposa, viene vista come Maria, portatrice di vita, o di Eva, portatrice di morte, come collaboratrice della pastorale. Se qualcosa cambierà nella mentalità di alcuni padri conciliari, avverrà nel corso del concilio per le relazioni che si instaurano piuttosto che con le discussioni in aula. Le donne presenti rappresentano tutte realtà significative e nessuno può non tenerne conto. L'immagine della famiglia, per esempio, era incarnata dai coniugi Alvarez, messicani, entrambi presenti ed entrambi genitori di 12 figli. In conclusione, nei testi si cerca di inserire tutte le richieste di rinnovamento che Paolo stesso, Paolo VI, condivideva. Ma ad essere in gioco erano una visione di Chiesa e di giudizio sul mondo, sulla religiosità e sulla donna. Quindi era un problema molto più complesso. E le donne tuttavia furono più lungimiranti in realtà di quanto poi realizzarono nello stesso concilio. E infatti un aspetto indiscutibile è che nel concilio il femminile è presente come categoria e non può essere più ignorata. Non a caso Papa Luciano e Giovanni Paolo II hanno fatto riferimento al Dio Madre. La Chiesa del Vaticano II è certamente meno maschile, assume i caratteri del femminile, dell'accoglienza e della tolleranza. Ora, sono molte le conseguenze del concilio nel periodo e nei decenni successivi. Molti problemi restavano aperti. Per esempio, nel 1999 Carlo Maria Martini auspicava che il tema della presenza della donna nella Chiesa fosse affrontato anche con un momento collegiale di tutti i vescovi alla vigilia del nuovo millennio, forse con un Concilio Vaticano III. Ma qual è l'aspetto che oggi coinvolge soprattutto le donne ed è, diciamo, la conseguenza più importante di quanto è stato deciso nel concilio? Il fatto che le donne dal 65 in poi, sia le consacrate che le laiche, hanno potuto accedere ai corsi di teologia. E quindi passo alla seconda parte del mio intervento sulle teologhe oggi in Italia. Cercando di puntualizzare, sebbene a flash poi possiamo approfondire negli interventi, quelle che sono le risposte o le realizzazioni del sogno delle uditrici nelle teologhe di oggi. Io con una certa soddisfazione posso dire che in questa sede voglio presentare per la prima volta alcune evidenze su un'indagine sociologica sulle teologhe che ci aiutano a comprendere la realtà delle teologhe italiane, no? Abbiamo visto come negli anni del concilio le teologhe erano tutte straniere. E allora, come premessa voglio rispondere alla domanda: chi sono le teologhe, almeno che ho considerato come teologhe? Abbiamo definito teologhe coloro che hanno conseguito come minimo una licenza o un dottorato in una disciplina teologica e che abbiano delle pubblicazioni di carattere teologico. A costoro è stato inviato un questionario online con risposte chiuse, singole, multiple, si dice in gergo, e aperte, che ci hanno consentito di delineare il profilo esistenziale, socioculturale, formativo, scientifico di queste teologhe e di dire qualcosa sul futuro della donna teologa e della teologia della donna. Non mi soffermo sugli aspetti metodologici perché ci porterebbe lontano questo discorso. Voglio solo dire che complessivamente sono state individuate 335 teologhe, quindi nel giro di 60 anni. Ecco, le teologhe sono 365 e queste teologhe hanno compilato un questionario e i risultati arrivano fino al maggio 2013. Ecco, quindi diciamo che io in estate ho lavorato a questi risultati. Ecco, la prima evidenza che si ricava da questa indagine è che le teologhe in Italia ci sono e sono molto rispetto a 60 anni fa. La maggior parte di loro, cioè il 50%, si trova in un'età matura, essendo compresa nella fascia di età di 45-65 anni. A questa fascia segue quella di donne giovani e adulte che hanno tra i 23 e i 45 anni, sono il 35%, e il 15% sono teologhe che hanno oltre i 65 anni. Probabilmente queste sono state le prime teologhe italiane. La distribuzione di queste nella fascia adulta e giovanile può essere spiegata proprio con il fatto che le prime hanno avuto difficoltà, perché dicevamo dal 65 in poi potevano iscriversi ai corsi di teologia, di fatto poi è avvenuto in vari modi dal 69 in poi. Dove sono queste teologhe? Ecco, quelle che hanno risposto al nostro questionario vivono prevalentemente nel centro, nel 42%, nel nord nel 35%, nel 12% nelle isole e nell'11% nel sud. Ora, come vediamo, la fascia, il gruppo più numeroso è presente nel centro. Probabilmente questa percentuale più alta è legata al fatto che le facoltà pontificie, le facoltà teologiche sono soprattutto nel centro e quindi le donne sono state facilitate nell'iscrizione, nella frequenza dei corsi di teologia. La maggior parte di queste teologhe, ecco un aspetto interessantissimo perché è la prima volta che accade in Italia, la maggior parte delle teologhe, quasi il 50%, insegna nelle università, di cui il 35% come incaricate, il 21% come docenti invitate, il 19% come docenti a contratto, il 12% come ordinarie, 7% straordinarie, 5% come docente associato, una è docente emerita in pensione, no? A queste si aggiungono le 17 ricercatrici e le 4 assistenti che svolgono attività nell'ambito delle università pontificie. E infatti, relativamente al tipo di università, l'82% sono docenti presso università pontificie o confessionali, il 12% presso le università statali e il 6% nelle università libere. Una quota consistente delle intervistate, che hanno i titoli, diciamo, per essere teologhe, insegna nella scuola media inferiore e superiore religione. E comunque, complessivamente, possiamo essere ottimisti e affermare che la maggior parte delle teologhe può esercitare la missione per la quale si è preparata ed aspirato ed insegna in una qualche università. Ciò avviene oggi in misura molto più consistente rispetto al passato. Facendo un'analisi per decenni, che non vi sto a raccontare, noi vediamo che i dati del decennio 90-2010, quindi nell'ultimo ventennio, sono molto più alti rispetto ai dati dei primi due decenni, cioè gli anni 70 e 80. Ecco. Questo mi sembra un segnale di un maggiore riconoscimento della competenza teologica delle donne e una scelta consapevole delle discipline teologiche da parte delle donne dopo il Concilio. Parlavamo della, no, chi definiamo come teologhe? Definiamo che è un'attività scientifica e didattica, no? E didattica, diciamo, tale da farla ritenere teologa. Abbiamo detto dell'attività didattica, per quanto riguarda l'attività scientifica, ecco, possiamo dire che la maggior parte di queste donne, il 61%, ha scritto saggi su riviste scientifiche. La stessa quantità ha scritto una o più monografie, ma molte hanno scritto più monografie, significa un testo. Un saggio con una sola firma, più firme, complessivamente 25 teologhe hanno dichiarato di avere tradotto testi, curato edizioni critiche, volumi 52 volumi collettanei, 52 teologhe hanno pubblicato su volumi collettanei, 30 teologhe dichiarano di dirigere una collana editoriale. Ecco, diciamo che ci sono altri dati, ma comunque l'attività scientifica delle teologhe è un'attività scientifica di buon livello. Ho parlato delle teologhe che insegnano discipline nelle università pontificie e statali, ma che cosa insegnano? A parte quelle che abbiamo detto insegnano religione, la maggior parte, le dico in ordine senza citare i numeri che magari sconvolgono, nel senso che annoiano, la maggior parte insegna Antico Testamento e Nuovo Testamento, storia della Chiesa, storia della teologia, storia del cristianesimo, sacra scrittura, teologia morale, teologia catechetica, pastorale, teologia femminista o teologia di genere, teologia dommatica, teologia fondamentale, mariologia, antropologia teologica. Ecco, nel complesso l'attività scientifica è molto ampia, con una diffusione comunque sbilanciata e differenziata per la tipologia delle persone, evidenziando che alcune dedicano molto tempo all'attività di scrittura ed altre invece pochissima. Ovviamente sono molte anche la partecipazione delle teologhe a convegni e ad altro. Questo cammino, ho detto di essere, ho valutato con un certo ottimismo questo ingresso delle teologhe, diciamo a pieno titolo, nella Chiesa e nelle facoltà teologiche. Comunque questo è stato un cammino difficile. Infatti la parola che più spesso ritorna è quella di ostacolo, pregiudizio. Che cosa è stato ostacolato in questo percorso, abbiamo chiesto, e si segnala che più della metà è stata ostacolata soprattutto la carriera professionale o il ruolo di teologa nella Chiesa, la specificità del pensiero della donna nella Chiesa e nella società. Diciamo che nel complesso sono giudizi molto severi nei confronti della Chiesa, della propria Chiesa locale, di coloro che probabilmente in un primo momento avevano incoraggiato la scelta degli studi teologici. Un altro ambito nel quale sono stati riscontrati forti ostacoli è quello legato alla competenza professionale e alla possibilità di un riconoscimento scientifico che si esprime anche con una progressione di carriera, problema sentito con maggiore frustrazione dalle religiose e dalle suore. In questo ambito le intervistate esprimono la differenza di privilegi rispetto ai colleghi teologi e presbiteri. Comunque c'è da dire che questo si registra anche nell'ambito laico delle università e di altre discipline. C'è un futuro delle teologhe nella Chiesa? Dalle risposte emergono positività ed ottimismo nei confronti del futuro per il fatto che il 91% ha risposto positivamente. E verso quale ambito è proiettato questo ottimismo? Nell'ambito dell'elaborazione teologica e del suo sviluppo, soprattutto nella ricerca, nell'insegnamento, nella crescita del laicato, nella formazione e nella collaborazione più intensa con i teologi nel governo della Chiesa. Sono minoritarie le posizioni di scoraggiamento tra coloro che rispondono che non è possibile immaginare un futuro, è l'8% che dice questo, e coloro che dicono che gli ostacoli attuali sono insuperabili. In conclusione, le teologhe hanno una forte autostima in se stesse nella possibilità di contribuire al rinnovamento della Chiesa. Come immagina il suo futuro in quanto teologa? Un certo numero di intervistate dichiara di essere soddisfatta di quello che sono e continuerò su questa strada. Un altro gruppo richiede di essere maggiormente valorizzata come teologa. Una minoranza afferma un certo pessimismo, affermando sono il 10%, ormai non penso più al cambiamento e nonostante gli anni spesi nella formazione teologica penso di cercare un'altra strada meno difficile. Questo lo dice il 6%. E infine mi dicono, e quindi mi avvicino, quali sono i temi conciliari sui quali c'è ancora molto da approfondire. E questa, le risposte a questa domanda ad alcune discussioni che abbiamo fatto in questi giorni. La prima priorità è indicata nello studio della Bibbia, no? Quindi una priorità. E in ordine decrescente, non vi dico i dati, il rapporto Chiesa-mondo, di cui si parlava anche stamattina, il dialogo interreligioso ed ecumenico, l'impegno pastorale, la presenza della donna, la liturgia, la libertà religiosa, il rapporto religione e politica. Qual è il suo sogno in quanto teologa? Emerge proprio su questo piano il legame diretto delle donne con le uditrici del Concilio ed è il sogno che coinvolge il futuro della Chiesa. Si immagina una Chiesa che al suo interno viva il Vangelo, realizzi la collegialità e all'esterno che abbia una diversa collocazione nella storia e un rapporto più sereno con la modernità e col mondo, come ha auspicato il Concilio Vaticano II. E un altro sogno, espresso con molta forza, riguarda la valorizzazione e riconoscimento del ruolo e della competenza della donna, variamente modulato sul piano del riconoscimento culturale, non solo per la specificità del femminile nelle relazioni, ma nella valorizzazione di essa fino ad auspicare la scomparsa dei temi di genere. Come afferma una di loro, e concludo con questo, che non sia più necessario parlare di una teologia delle donne e per le donne, perché la teologia è di tutti.